www.storiedijo.it e la storia continua. Leviamo in alto i calici di civiltà. Un prestigio costante. Il ruolo del cristianesimo, del quale numerose campagne rimasero orfane fino all'anno 1000, non è stato però l'unica locomotiva di questo processo. Le nuove classi dominanti non hanno mai relegato il prestigio del vino nel dimenticatoio. Il vino è uno strumento di distinzione, come abbiamo visto, ma non solo. Importante fonte di ricchezza, inevitabile regalo d'accoglienza, mezzo di pagamento e strumento di convivialità per eccellenza. Il vino non può mancare alla tavola di chi ambisce a occupare un ruolo importante nella società. La vigna conosceva da tempo i terreni mediterranei, tanto da ispirare ai greci l'antico nome di Enotria, per designare la penisola italiana. Ma già l'antichità aveva portato la vite lontano dal suo ambito tradizionale. Gli esperimenti di coltivazione, fatti sui versanti alpini, hanno forse facilitato l'impianto della vite nelle nuove conquiste romane fatte a nord, nelle Gallie più fredde e piovose. E l'estensione extra mediterranea dell'avicoltura prende rilievo nell'epoca medievale, fino a toccare latitudini sorprendenti. La cultura cristiana non esita a impiantare gli strumenti del mestiere dei sacerdoti, secondo l'espressione di Massimo Montanari, fino alle contrade del Mare del Nord e del Baltico. La formazione del vitigno europeo, i cui terreni di prestigio si sono evoluti nel corso della storia, è il frutto del lavoro accanito dell'uomo, impegnato in una sfida tecnologica senza precedenti, più che l'effetto di qualche privilegio naturale. La formazione dei vitigni nel Medioevo centrale, XI e XIII secolo, comincerà a dipendere strettamente dalle città. Accanto ai vitigni delle élite laiche ed ecclesiastiche, inizierà a prendere forma una viticoltura orchestrata da una borghesia urbana che recupera la sua potenza commerciale e cerca di manifestare i suoi successi economici con una produzione dinamica e un consumo di distinzione. La tipologia e la geografia del vitigno europeo si disegnano attorno al conflitto permanente tra una viticoltura di qualità e una di quantità. L'azione politica in questo senso è pregnante e vede i proprietari motivati da preoccupazioni diverse, agire sul versante legislativo e contrattuale. Uno dei più noti esempi è dato da Filippo II, l'Ardito, duca di Borgogna, che nel 1395 prende misure drastiche contro una viticoltura che mira a piantare e a propagare delle specie di vitigni comuni, con l'unico scopo di avere gran quantità di vino, ordinando lo strappo di piante del denigrato gamay, che può dare una resa abbondante a scapito della qualità, contro l'impianto del pinot di più difficile coltivazione, ma potenzialmente genitore di vini di grande qualità. Il duca di Borgogna getta le basi dell'attuale e rinomato vitigno borgognone. E tutti bevono, proclamano e cantano i Carmina Burana, testi profani del basso medioevo, spesso cantati da goliardi e studenti. Il principe, il chierico, il soldato, il rustico, l'uomo e la donna, il bambino e il vecchio, Tutti si dissetano del succo iridescente che stilla dal grappolo d'uva fermentato. Bere, nel Medioevo è quasi diventato sinonimo di bere vino. Ma come facevano a notare prima se tutti bevono e non tutti bevono la stessa cosa? E le scelte sono molteplici e variano a seconda di molti criteri che condizionano il gusto, scelte di natura dietetica e sociale in particolare, ma i gusti, forse prima di tutto, furono guidati dalle disponibilità. Le regioni produttrici suscitano un consumo del tutto diverso rispetto alle zone prive della tortuosa pianta, dove il vino importato poteva raggiungere anche dei prezzi proibitivi. Le regioni dotate di una viticoltura di confine e quindi di produzione incostante rimangono comunque legate al consumo della birra, del sidro e dei loro derivati, uniche bevande in grado di fare concorrenza al vino nel corso del Medioevo. E si tratta di consumi diffusi principalmente dal nord e che riguardano prima di tutto le classi popolari. Il consumo di vino in quelle regioni guadagnerà in prestigio e accenderà il motore del più grande commercio medievale, come è stato definito da uno storico francese. Acqua e vinacce, ne parleremo nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.